E se vi fosse data la possibilità di riscattare la vostra vita, gli spiriti del Natale passato, presente e futuro
andate via
daranno a un uomo questa possibilità.
Sempiagini.
Allora, quando si parla di Dickens, io sono super felice, super emozionato, super contento, tutto super. A lui non piacerebbe questo.
Non credo,
questa
no.
Questa aggiunta del super già sta tremando, poverino, ma insomma, non me ne voglia il buon Charles Dickens. Lo abbiamo detto in apertura, per Carlo, di questa diretta insieme. Parliamo della Dickens Fellowship di Carrara, che è appunto la compagnia riconosciuta da quella di Londra, proprio dedicata a Charles Dickens. E parliamo anche delle nuove iniziative che stanno per nascere dalla Dickens Fellowship di Carrara. Lo facciamo con Marzia Dati, che quest'oggi è nostra ospite e che ovviamente è proprio l'anima della Dickens Fellowship. Ciao Marzia, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere.
Allora, noi facciamo un piccolissimo passo indietro per chi eventualmente si fosse perso qualche nostra intervista in relazione alla Dickens Fellowship. Ci dai qualche indicazione? Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori di cosa parliamo?
Con grande piacere. Allora, la Dickens Fellowship è un'associazione storica con sede a Londra, fondata nel 1902 per promuovere tutta l'opera letteraria del grande scrittore inglese. Ha filiali in tutto il mondo, circa 200, in modo particolare nel mondo anglosassone, quindi Stati Uniti, Inghilterra, Regno Unito in generale, Australia, Nuova Zelanda, e non aveva filiali italiane in Italia fino al 2013, quando mi fu chiesto se desideravo, con il mio gruppo, siamo tutti anglisti, di aprire una sede a Carrara. Perché Carrara? Perché nel 1845 Charles Dickens fu ospite di un imprenditore inglese, un imprenditore del marmo, che appunto in quel periodo viveva nella nostra città. Quindi dal 2013 abbiamo ricevuto lo status di unica filiale italiana della Dickens Fellowship, e dal 2013 facciamo un sacco di iniziative per la promozione dell'opera dickensiana e anche in generale della cultura e della letteratura inglese e dei paesi di lingua inglese.
Ecco, questo è molto interessante perché tra l'altro è possibile seguire tutte le attività della Dickens Fellowship anche attraverso i canali social. Poi daremo qualche indicazione ai nostri ascoltatori. Qualche giorno fa avete già dato il via a quelle che saranno una serie di appuntamenti, Marzia, in relazione proprio a quello che avete definito anno dickensiano. Ci vuoi raccontare qualcosa in più?
Certamente. Esattamente, sì. Domenica scorsa, quindi il 16 settembre, abbiamo aperto l'anno dickensiano. Ogni anno dedichiamo l'anno dickensiano, che inizia appunto a settembre e termina a giugno, perché poi facciamo una pausa estiva, viene dedicato alla lettura, ai readings di un testo, di un romanzo, ecco, di Dickens. E poi intorno a quel romanzo, ecco, creiamo tutto quello che è il programma. La scelta quest'anno è ricaduta su un diario di viaggio, il titolo originale è American Notes, pubblicato invece in Italia con il titolo di America per la Feltrinelli, che è il resoconto di viaggio di Charles Dickens nel 1842 negli Stati Uniti d'America, un viaggio lunghissimo.
Fantastico.
Non tanto per la traversata oceanica, ma per il numero di città che ha visitato, dal gennaio del 1842 al giugno dello stesso anno.
Pensavo ai readings di Dickens e alle folle oceaniche dell'epoca, una sorta di rockstar che invece di cantare e suonare, sì, leggeva le sue opere, Marzia.
Esattamente, tra l'altro direi che nel 1842 è stato più che altro un viaggio per conoscere gli americani, no? Ci fu una sorta di delusione reciproca, comunque bisogna dire. Dickens rimase deluso dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti da lui, anche perché lui lanciò delle invettive terribili, come era insomma nel suo stile, contro i diritti d'autore, perché tra l'altro un tema discusso anche
molto attuale, insomma, sì.
Recentemente, molto attuale appunto all'Unione Europea, perché le sue opere erano state pubblicate prima del suo arrivo in modo proprio selvaggio, senza rispettare appunto il diritto d'autore. Per cui il primo viaggio è un po' così, insomma. Poi ci tornerà nel 1868 proprio con un suo agente che gli organizzerà poi tutte i vari readings in tutto il paese, o meglio soprattutto sulla costa occidentale e orientale. Però diciamo che l'apertura proprio, se possiamo dire, in pompa magna dell'anno dickensiano c'è stata in realtà l'8 di settembre. A Carrara abbiamo un festival internazionale di cultura, politica, società, insomma, che si chiama Convivere. Quest'anno il tema era il lavoro, per cui ci hanno chiesto la collaborazione e ci hanno chiesto, insomma, di intervenire con una conferenza relativamente a Dickens e il lavoro. E abbiamo avuto la fortuna di accogliere un dickensiano italiano, il professor Stefano Bronzini dell'Università di Bari, che ha tenuto una conferenza straordinaria su come Dickens si era inventato nell'epoca vittoriana il mestiere dello scrivere, il mestiere dello scrittore. Quindi diciamo che siamo partiti con il botto l'8 settembre, poi insomma domenica scorsa abbiamo aperto, insomma, nella nostra sede, abbiamo diciamo presentato il programma.
Marzia, salve, sono Piercarlo Fabi, uno dei nuovi arrivati qui.
Sì, piacere.
Io volevo chiederti un discorso relativo all'eredità di Charles Dickens, perché ovviamente sembra banale dirlo, è un autore tra i più citati, tantissimi gli adattamenti anche a livello cinematografico, insomma, che è quello che seguo più da vicino anch'io. Però stiamo parlando veramente comunque di una figura che forse a livello personale, di quella che è stata la sua biografia e di quello che è stato il suo percorso, almeno fino allo scorso anno, quando arrivò questo tentativo anche cinematografico di portare la storia del suo Canto di Natale, la storia della sua vita sul grande schermo, non è molto conosciuto. E io quindi volevo un po' sapere, siccome la sua importanza è grande, perché come hai detto tu si è inventato un mestiere e gli ha dato una rispettabilità di un certo livello in un'epoca in cui non era assolutamente facile riuscire a imporre una cosa del genere, volevo sapere voi come vi muovete in questo senso e quanto è importante quest'anno dickensiano anche per far conoscere l'uomo dietro alle opere.
Ma guardi, noi diciamo rispetto a quello che è comunque l'ambiente molto accademico, concedetemi il termine, molto austero, ecco, della Central Dickens Fellowship, sì, no? Dove insomma la visione di Dickens, insomma, questa visione quasi ieratica, questo grande nome, questo grande personaggio, insomma, staccato dal mondo, eccetera. Noi cerchiamo sempre di come dire, di presentare come scrittore appunto importante, unico sicuramente, almeno nell'Ottocento, ma estremamente moderno, ma anche come uomo. Ecco, non so se questo se questa è la domanda. Cioè, per esempio, parlando di cinematografia, di film, c'è stato due anni fa, questo è stato prodotto dalla BBC, questo film molto interessante sulla sua storia d'amore con Helen Turner, questa giovane attrice di 18 anni che lui conosce per caso, perché lavorava nella sua compagnia, e che per la quale lascerà la moglie. Questo per esempio è sempre stato un aspetto, no? Della vita del grande scrittore che i dickensiani non non hanno mai trattato, perlomeno insomma hanno cercato sempre di tenere nascosto. Oppure potrei sottoporre alla sua attenzione un bellissimo testo, The Great Charles Dickens Scandal, quindi il grande scandalo di Charles Dickens, che è stato scritto tra l'altro da uno dei più grandi dickensiani del mondo, che è il professor Michael Slater, che è uscito recentemente. Ecco, in questo testo per la prima volta insomma viene fuori un ritratto di uno scrittore al quale noi non siamo abituati, insomma, se questa era la sua domanda.
Esattamente, era l'idea del monumento che ovviamente ci è stato consegnato anche dalle opere, un po' quello che proprio esattamente quello che diceva lei, ma cosa c'era anche dietro adesso al ritratto che ovviamente tutti conosciamo come quello del grande scrittore e quant'altro.
Ma io infatti, certo. Marzia, volevo chiederti proprio questo, nel viaggio negli Stati Uniti, Ellen già c'era, già sì. La conosceva, la conosce lì?
Allora, nel 1842 non ancora, infatti il suo primo viaggio negli Stati Uniti è con Catherine, la moglie, e invece nel 68, nel suo secondo viaggio, va da solo, perché comunque questa giovane donna, tutti lo sapevano, tra l'altro il suo caro amico Wilkie Collins, però veniva tenuta nascosta, perché comunque non dimentichiamo che siamo in epoca vittoriana, non è che fosse una cosa molto semplice. Dunque nel primo viaggio, quello diciamo di cui parleremo in questo anno dickensiano, Ellen non esisteva ancora, ci sarà poi successivamente, proprio quando Dickens, essendo anche un grande drammaturgo, mette in scena The Frozen Deep, questo interessante pièce teatrale che è stato tradotto in italiano con il titolo di L'abisso di ghiaccio, e lei aveva una parte all'interno insomma di questo play.
Buon pomeriggio Marta, sono Camilla. Senta, una curiosità, salve, una curiosità un po' così da fan di Dickens. Cosa avete organizzato voi a Ferrara per Natale, che è un po' il mese emblematico, un po' quello a cui tutti associamo Dickens per via del canto di Natale? Avete in mente qualche cosa di speciale?
Anche perché ci vogliamo preparare, Marzia, insomma, noi siamo
certo,
qui per prendere appunti, per invadere la filiale di Carrara.
Dovete venire, insomma, vi aspettiamo.
Ci travestiamo da fantasmi.
È tantissimo che vorrei venire a Roma, ma insomma ce la faremo. Allora, lo scorso anno a Carrara, proprio in previsione del Natale, abbiamo lavorato sul Grillo del Focolare, che è un Christmas Carol, dell'adattamento teatrale di un nostro carrarese, Cesare Vicolo Dovici, il più grande tra l'altro traduttore di Shakespeare, uno dei più grandi traduttori di Shakespeare per Einaudi, e quest'anno invece lo dedicheremo a un racconto di Natale intitolato Le Campane, che è molto meno conosciuto, quindi vogliamo promuovere anche insomma tutta la sua opera narrativa anche attraverso opere, racconti che sono meno conosciuto rispetto al grande alla storia di Scrooge e dei fantasmi, insomma. Quindi quest'anno sarà dedicato alle campane, che tra l'altro racconto di Natale che scrisse durante il suo soggiorno in Italia, nella prima parte del suo soggiorno in Italia a Genova. E infatti lui arriverà a luglio nel 1845, nel dicembre dello stesso anno va da solo a Londra proprio a presentare questo nuovo Christmas Carol, e per poi tornare in Italia, e a gennaio poi del 45 sarà qui da noi nella nostra città.
Ma che bello, Marzia, noi siamo davvero molto emozionati e già pronti per raccontare tutto quello che arriverà in concomitanza con il Natale, anzi siamo anche pronti
Perfetto.
Ad accoglierti, perché fa tappa a Roma in una delle sue tappe del viaggio appunto in Italia. Dobbiamo aprire una Dickens Fellowship romana, una sede romana Marzia.
Assolutamente, ne parlerò, sarò a Londra il 12 ottobre per il nostro council meeting, dove si riuniscono tutte le filiali del mondo, e proverò ad avanzare questa ipotesi di una spin-off, diciamo, della branch a Roma. Sarebbe bellissimo, veramente, potremmo fare tantissime cose insieme.
Grazie ancora a Marzia Dati, ricordiamo Deakins Fellowship, filiale di Carrara, lei era la responsabile, e rimandiamo i nostri radioascoltatori anche al vostro sito internet deaconscarrara.it. Grazie Marzia, a presto.
Grazie a voi, a prestissimo.
Radio Cusano Campus. Cultura in FM.
Eccomi qua, torno con la rubrica settimanale Te lo leggo io, in cui do consigli sui libri da leggere e i libri da non leggere, come ogni settimana. Questa settimana però voglio partire dal libro da leggere. Perché?
Ah, perché?
Perché così? Perché mi è presa così, perché...
Sei positiva.
Sono positiva.
Oggi ti gira bene, va bene.
Oggi mi gira bene, e gira bene anche all'autore del nostro libro, Nick Orby, che nel 1995 ha scritto Alta Fedeltà, edito Guanda. Allora, lasciatemi dire che questo libro è sensazionale. Io poi lo lessi, tra l'altro, anche molto giovane, 13-14 anni, ancora non sapevo...
Piccolissima,
ancora non sapevo tante cose, non so...
Della vita
e del
dell'amore.
Sesso, che non si può dire. Però no,
a 13-14 anni non si può dire sesso.
E quindi, insomma, molte cose non le capivo. Nonostante ciò, ho riso tantissimo. Di cosa parla Alta Fedeltà? Di Robert Fleming, detto Rob, che ha 35 anni e lavora come commesso in un negozio di dischi a Londra. La sua fidanzata Laura lo molla, e allora lui decide di fare una retrospettiva sentimentale di tutto il suo trascorso amoroso, quindi ripercorre le sue delusioni, tutte le sue sofferenze, quelle che l'hanno lasciato, quelle che l'hanno tradito, ed è esilarante. Io adoro Nick Orby, non so se voi lo conoscete.
Bellissimo. Sì, è
un autore inglese, e nasce anche lui come giornalista. È curioso che poi tanti scrittori in realtà poi abbiano un passato da giornalisti. Forse questo modo...
Tranne noi, ma insomma questo...
non è detto, mai dire l'ultima, no.
No, fra l'altro ha scritto un libro simile alla tua rubrica, nel senso dove consiglia dei libri, lo fa in modo...
Sì.
Straordinariamente
lo fa tuttora.
Lo fa molto meglio di te, ma a parte questo
non ci vuole molto.
Non ci vuole in realtà.
Sei impietoso.
Ecco. No, vabbè, è vero. Però.
Camilla gli girava bene all'inizio, adesso subito Andrea
adesso
ha contribuito.
Tutto.
La verità fa male a volte.
In realtà Nick Orby è anche molto famoso perché è l'autore di Un ragazzo, Slam, Tutto per una ragazza.
Febbre a 90.
E poi è quello che ha scritto la sceneggiatura di An Education, un film bellissimo con Carey Mulligan. È un autore che ha uno stile decisamente british, ha il suo humor impeccabile, ha la sua natalità, la sua provenienza, non si smentisce. Il romanzo è ambizioso ed è all'altezza delle sue ambizioni, perché devo dire che è perfetto. Io non so se voi avete avuto modo di leggerlo.
Io l'ho letto quando ero un pochino più grande di te e non conoscevo comunque l'amore. conoscevo la parte brutale dell'amore e... Devo
sesso
dire
senza
che
amore, sesso a malincuore.
Non è importante questa parentesi su cosa io conoscessi oppure no, ma sicuramente già distinguevo la buona letteratura dal pattume, e Alta Fedeltà era buona letteratura.
Alta Fedeltà era buona letteratura, talmente tanto buona che ne hanno poi tratto un film con Joan Cusack, molto diverso dal romanzo. Infatti, mentre il romanzo è ambientato a Londra, il film è ambientato a Chicago.
La musica è una sofferenza. Ai bambini si tolgono le armi giocattolo. Non gli si fanno vedere certi film per paura che possano sviluppare la cultura della violenza. Però nessuno evita che ascoltino centinaia, anzi dovrei dire migliaia di canzoni che parlano di abbandoni, di gelosia, di tradimenti, di penose tragedie del cuore. Io ascoltavo la pop music perché ero un infelice. O ero infelice perché ascoltavo la pop music? Non sei obbligata ad andartene così di corsa. Puoi restare quanto vuoi.
No. La parte più penosa è fatta, tanto...
Rimani almeno per stanotte. Laura.
Tu non hai neanche... Le più dolorose. Fra tutte le storie finite, la top 5 delle mie rotture più memorabili, in ordine cronologico, vede protagoniste Alison Ashmore, Penny Hardwick, Jackie Alden, Charlie Nicholson e Sarah Kendrew. Queste cinque sono quelle che più bruciano ancora. Lo vedi scritto il tuo nome su questa lista, Laura? Forse riuscirai ad entrare nella top 10, ma non c'è posto per te nella top 5. Mi dispiace, sono posizioni riservate a un tipo di sofferenza che non sei in grado di suscitare. Se davvero volevi rovinarmi la vita, dovevi metterti con me molto tempo fa!
Allora, vedo le facce divertite degli Acchiappa Fantasy. E
bellissimo.
Vi è piaciuto, vero?
Bellissimo.
È un bel libro. Invece, quello che non dovete leggere, e adesso in questo caso mi rivolgo alle ascoltatrici donne, care amiche degli Acchiappa Fantasy.
Che hanno scritto per 50 sfumature di rosso, ci hanno fatto presente. Ah. Ma no, ma è bello, ma perché? Ma
Camilla deve morire.
L'amore è passione, anch'io mi frusto quando faccio cose così, insomma,
allora...
adesso di questo tipo. Ma insomma, lasciamo andare, sentiamo adesso. Adesso che cosa gli vuoi sconsigliare?
E allora perché? Questa settimana verranno qua con Dardi e Daghe, perché io dico che non bisogna leggere Sai tenere un segreto, di Sofia Kinsella, che è l'autrice della fortunata serie I Love Shopping. Questo libro è edito Mondadori, è del 2003. Allora, io non so se voi avete un'idea di chi sia Sofia Kinsella.
Io ho avuto non ho letto tutto, però ho avuto modo di confrontarmi con I Love Shopping.
Benissimo, t'avevano drogato?
Sì, no, ma l'ho trovato, se ne parlava tanto, l'ho trovato a casa di una mia amica, ho cominciato a sfogliare, ho letto qualche pagina così, vabbè.
Allora, permettetemi di iniziare la mia filippica personale, che sarà molto breve.
Il tuo numero
breve.
Non era male.
Eh?
Il tuo faccio outing su Sofia Kinsella, o il tuo numero era interessante. Vabbè, ma voglio dire, per giudicare la scrittura in rosa, adesso devo innervosirmi come al solito.
Vergognati, Lupoli, e poi te la prendi con Jane Austen.
Allora, per giudicare, ora non apriremo la solita parentesi su Jane Austen e la lasciamo lì. Per giudicare la scrittura rosa e in rosa bisogna leggerla e poi da lì tirare le somme. Insomma, voglio dire, il tuo
si può anche non leggerla, estiva. Si può anche non leggerla, perché in questo caso Sai tenere il segreto parla di Emma Corrigan, che è un assistente marketing che durante un volo turbolento viene presa dal panico e allora confessa tutti i suoi segreti, chissà quali segreti avrà, all'uomo accanto a lei, che poi casualmente si rivelerà essere il suo capo Jack, di cui poi si innamorerà, lascerà il suo fidanzato Connor. Allora, a parte la storia estremamente banale e noiosa, bisogna dire che questo libro fa parte della corrente chic.
Sì.
Galline.
Galline.
Scusate. È proprio per questo che lei merita, perché insomma sono quelle autrici 80-90
che non si vergognano, che senza vergogna sono scrittrici bianche, per la maggior parte anglofone, inglesi o americane, che scrivono di un determinato genere femminile, donne giovani che lavorano in ambiti quali editoria, pubblicità e finanza, e che hanno delle vite complicate perché prese da inezie, che ne senti, mentali o questioni così, furtarelli no, magari debiti con la banca e quant'altro. È un genere estremamente specifico, che però riduce il mondo femminile, le dinamiche femminili, a delle banalizzazioni esagerate. Insomma, se penso a Bridget Jones, per quanto io abbia poi amato la serie televisiva perché è altamente comica, o se penso ai Love Shopping o Sex and the City, riduce la realtà femminile a tutto molto piccolo, diciamo, possiamo dire. È una realtà che poco rispecchia quello che è il nostro mondo, perché non so, io ho trovato che siano rappresentate solo le questioni sentimentali, estetiche. Vi leggo veramente due righe, poi la finisco, chiudo, poi mi potranno uccidere, perché Emma Corrigan scrive nel suo diario: peso 58,5 kg e non 52,5, come pensa Connor, il mio fidanzato. Oppure un'altra sua bugia è: la mia borsa di Kate Spade, poi chi sarà mai Kate Spade, è falsa. Non lo so, ragazzi, non ci fa onore. Possiamo.
Io su questo posso essere. Sono d'accordo con te, perché effettivamente è vero che la vita privata, sentimentale e tutto quanto ha un peso nell'esistenza di chiunque. Cioè, su questo non ci sono dubbi. Però mi sembra che in questo genere di prodotti ci sia sempre una sovraesposizione di quell'aspetto rispetto a tutto il resto, certo, che determina tutto quanto. È un po' troppo.
La caratterizzazione psicologica è ridotta ai minimi, secondo me, insomma.
Ma è strano, però non, perché,
però
è un peccato.
vanno
perché ovviamente, come tutte le semplificazioni, secondo me funzionano poi alla fine.
Assolutamente sì, ci vuole leggerezza.
Certo, no,
però,
per carità,
insomma, tutta questa fortuna non la giustifico.
Camilla,
quindi, cari
c'è
amici,
più letteratura in Sophie Kinsella di quanto la tua filosofia non riesca ad immaginare. Rispettiamo,
non
è soprattutto mestiere, soprattutto
anche perché
mestiere.
Io potrei scrivere semplicemente di Babbi l'orsetto che va dagli acchiappa fantasy.
Comunque, no, Andrea Lupoli se lo merita, Piccole Donne.
Te lo meriti.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM.
Il primo film era ottimo, competente, un vero cine come li fanno a Hollywood. Il sonoro era proprio Carasciù. Ti slusciavi tutti gli urli e i gemiti, molto realistico, tanto che sentivi perfino il respiro pesante e l'ansimare dei talciocchi malcicchi. E poi, che si vede? Il nostro vecchio amico il succo di pomodoro. Lo stesso che adoperano in tutti gli studi di Hollywood, comincia a scorrere a fiotti. Magnifico. È buffo come i colori del vero mondo diventano veramente veri soltanto quando uno li vede sullo schermo.
Malcolm McDowell, direttamente da Arancia Meccanica, che ci dice che i colori del vero mondo sono più veri solo quando li vediamo sullo schermo. E noi qui alla Chiappa Fantasy lo sappiamo bene, a noi che ci piace il cinema, a noi che ci piacciono le serie televisive, a noi che ci piace vedere che cosa c'è da vedere al cinema e anche in un video questo weekend.
Ma un piccolo brivido è un brividino?
È un brividino, esatto.
Potevano chiamarli brividini.
Brividini 1 e brividini 2,
brividini,
dici?
Vabbè, è pensato per i più piccoli, insomma, è pensato... No, vabbè.
Come sei noioso.
Volevo essere polemico inutilmente, come sì, sempre.
Abbassami la base, adesso oggi lo faccio io. Perché brividino sì e piccoli brividi no?
Allora, io non voglio aprire la parentesi legata all'aspetto editoriale dei piccoli brividi, perché non ho il supporto in questo istante di Giovanni Arduino, che già abbiamo sentito, ma hanno avuto un'evoluzione interessante all'inizio, poi qualcuno ci ha messo mano, io non farò nomi, ed è stato un po' stralunato il tutto, Mondadori, è stato un po' trasformato il tutto, e non va bene, non va bene perché era... No, anche un prodotto interessante. Vabbè, chiusa parentesi editoriale. Apriamo quella del cinema.
Abbiamo quella del cinema, Piccoli Brividi 2, I Fantasmi di Halloween. Halloween si avvicina, ragazzi. Intanto ricordiamo
e questa tu come ti mascheri? Bella. Tu come ti mascheri?
Io mi maschero da uomo con lo scheletro, come i cattivi di Karate Kid. Faccio sempre così. E appunto, Piccoli Brividi 2, I Fantasmi di Halloween ci riporta in quelle atmosfere create, ovviamente si citava la parentesi letteraria Robert Lawrence Stein a partire dal 1995. I protagonisti sono due ragazzini della famiglia Quinn, ci sono Sonny e sua sorella che devono, la liceale Sara, che devono fronteggiare un pupazzo malvagio che inizialmente li intenerisce perché dice sono solo, voglio una famiglia, voglio in qualche modo qualcuno che mi accudisca. Poi si rivela un fetente.
Abbracciami.
No, non ti abbraccio, devi stare lì da solo.
Si rivela Chucky, la bambola Chucky.
Un bacino.
Una specie di Chucky che scatena tutte le forze di Halloween su quella loro cittadina. Piccola parentesi, è una curiosità fantastica in questo periodo, che è un inside joke, una citazione. Il bambino protagonista, l'interprete quindi di Sonny, è il Ben Anscombe ciccione del film Hit, del nuovo Hit del 2016 di Andy Muschietti.
Molto
è lo
bene.
Stesso attore.
Questa è una bella scelta perché tra l'altro si gioca un po' con quel personaggio che in una veste deve affrontare delle paure ben più gravi del pupazzo, ma nell'altra insomma ci dà modo anche di scoprire una bella faccia da cinema, come si diceva una volta, magari per un genere che si può muovere tra l'horror molto pauroso e quello dei brividini.
Sentite, a Madison nel Delaware si è verificato un fenomeno inspiegabile. Le creature di Stein hanno preso vita dai manoscritti originali. Il libro! Quale libro? Uno dei piccoli brividi, un lucchetto. Oh, mamma. Che cosa avete fatto?
Farò durare Halloween per sempre!
Secondo voi? Stiamo vivendo in una storia dei piccoli brividi?
Mi hanno detto che è da urlo.
Halloween è davvero arrivato!
Lo so, è la mia festa preferita!
Solo quel libro può fermare tutto questo! Andiamo!
Piccoli brividi di due, i fantasmi di Halloween. Ma c'è qualcosa che è passato nella testa di tutti noi quando abbiamo sentito il trailer e Andrea non ce la fa più.
No.
Io ho avuto un piccolo brivido nel sentire le tre note iniziali di Harry Potter. Allora,
sì.
Ma perché? Perché state sfregiando il capolavoro di John Williams con i brividini, con i piccoli brividi? Perché hanno preso la sigla di Harry Potter,
senza
la soundtrack
vergogna.
Di Harry Potter?
Non lo so, però quel è uguale, è identico.
È quello.
John Williams sta intentando una causa, credo,
ma
al momento.
Ma direi.
Piccoli brividi 2 arriva al cinema, è il sequel del film che aveva già portato al cinema le storie di R.L. Stine, perché gli piace farsi chiamare così, con un film con Jack Black che era andato anche discretamente bene. Arriva il sequel, è questo prodotto che ovviamente unisce atmosfere horror con un tono molto più da commedia, un po' Stranger Things, un po' Happy Days, mi viene da dire, ed è esattamente più o meno quello che vi potete aspettare, niente di più, niente di meno.
Che poi non, cosa c'è di pauroso nell'Halloween tutto l'anno? Ma magari, cioè, bello.
Ma
è quello che pensano, secondo
paura,
me, alcuni personaggi del film che non fanno una
ma
brutta
tipo,
fine. Ma
sarebbe tipo
me.
Jack Skeleton, no?
Eh sì, ma bello, no? Tutto l'anno
Questo è Halloween. No.
Ma invece, un mondo in cui la nostra privacy è perennemente violata, un mondo in cui
cioè questo
esattamente, in cui tutto quello che fate è sotto l'occhio vigile di qualcuno che vi spia, quanto vi piacerebbe? Ti piacerebbe, Andrea?
Ma mi piacerebbe, mi sembra di ritornare al 1984 di Orwell, e quindi immagino già che ci sia qualcuno che prende una bella e nuova idea e la trasforma in una brutta e vecchia idea.
Può essere, può succedere effettivamente. Non è quello che succede però al protagonista del thriller Searching, questo titolo così forte, così duro, che poi tradotto significa ricercando fondamentalmente qualcuno,
sì.
Cercando qualcuno. E il protagonista è un padre di famiglia che a un certo punto non ha più notizie di sua figlia sedicenne, con la quale si sentiva in continuazione tramite Skype, messaggi su Facebook, chat di WhatsApp e cose del genere. Comincia a cercarla e dove cerca di dipanare la matassa del mistero della sua sparizione? Nel luogo dove tutti noi, e non negatelo perché anche voi lo fate, teniamo tutti i nostri segreti.
Al bagno!
Esattamente, dietro il water, è quello forse il luogo a cui facevi riferimento?
L'altro,
ah, okay.
Esattamente
il cellulare, allora.
Il cellulare e il laptop, il computer portatile di sua figlia. E scopre che cosa scopre? Scopre che in realtà la vita che questa persona, la sua bambina, gli aveva messo davanti agli occhi per raccontare la sua esistenza, in realtà non era vera niente. Cioè lei non aveva amici, al college stava sempre da sola, voleva andarsene, era infelice. E allora comincia una ricerca, searching appunto, di questa ragazzina. Particolarità del film: è interamente raccontato con le interfacce di questi dispositivi che noi utilizziamo abitualmente. Quindi ci sono le chat di WhatsApp, la chat su Facebook, il video delle schermate, delle conversazioni Skype. C'è tutto questo tipo di estetica. Che cosa ci stanno dicendo gli autori? Fondamentalmente io vi faccio vedere queste cose a cui voi siete ormai abituati, e però vi dico e vi faccio intuire quanto sia terribile in realtà questa cosa a cui noi ci siamo abituati.
Senti, ma non l'abbiamo già visto questo film con Liam Neeson, Io vi troverò? Non è un po' la stessa storia?
Sì, penso che il padre ne esca peggio di come ne usciva Liam Neeson in tre film, nel senso che Liam Neeson non c'aveva neanche un capello torto alla fine delle tre pellicole e aveva ucciso, aveva ucciso 162 persone nel corso delle tre pellicole. Il padre no, il padre fa una fine peggiore, comunque non se la passerà così bene. È un misto di quel tipo di storia lì, esattamente, e un horror che non ha visto praticamente nessuno, che si intitolava Unfriended, era un film del 2014, che aveva la stessa idea, cioè mostrare dei protagonisti in chat, che conversavano tutto attraverso questi dialoghi in chat su Skype, che però venivano tormentati a un certo punto da un serial killer per qualcosa che loro avevano fatto un anno prima. Ci sono questo genere di film che ormai sta prendendo piede e che ci dice: viviamo in un mondo brutto, fondamentalmente.
Io tra le poche cose che ho letto di questo film è che è stato presentato al Sundance Film Festival 2018, quello di Robert Redford,
sì.
E voglio dire che in questo caspita di festival vengono presentati solo film fighetti, quelli da guardare con lo spritz. No, basta.
Quindi questa... oggi ce l'hai con il cinema indipendente.
O con lo spritz.
Ce l'ho comunque.
Con tutte e due.
Ce l'ho un po' con lo spritz, un po' con il cinema indipendente che si va a patinare, un po' come la musica indie che però non è indie, è finta indie, e tutti diciamo che ascoltiamo la musica indie e in realtà stiamo sentendo qualcos'altro.
Siete giornalisti.
Non è indie, è questa la grande scoperta del secolo. Piercarlo, è vero che un po' negli ultimi anni soprattutto questo festival è... ha preso un po' questi contorni.
Allora, diciamo che più che il Sundance Film Festival è un certo tipo di cinema indie americano che ha preso questa piega, che è molto vera. In alcuni casi ha dato vita, secondo me, a dei prodotti ancora di un certo livello, capaci di raccontare con delle formule espressive nuove. In altri, effettivamente, pellicole indipendenti che poi vai a vedere costavano 50 milioni di dollari. Ho detto, ok, vabbè, d'accordo, allora sono bravo pure io a fare un film indipendente con 50 milioni di dollari.
Sì, beh, in effetti.
In cui magari ho un attore di grido come protagonista. E così siamo capaci tutti, fondamentalmente. Purtroppo sì, è una tendenza che si sta portando avanti, e questa è una perdita, perché il cinema indipendente americano, ricordiamo, negli anni 90 soprattutto è stato quello che ha dato sempre delle spinte in avanti ad una cinematografia che, essendo industriale, tende un po' a sedersi su dei modelli precostituiti solitamente. Invece il cinema indipendente solitamente gli dava sempre una scossa. Adesso quella scossa un po' si è persa, anche per questo motivo che giustamente notavi, Andrea.
Tommaso Paradiso, speriamo firmerà la colonna sonora di uno dei prossimi film presentati al Sundance. Insomma, sarebbe molto adatto.
Lasciate un messaggio o scrivetemi.
Ciao tesoro, ti chiamo perché eri già uscita per andare a scuola stamattina. Ciao Marco, sempre papà. Per quale motivo hai lasciato il computer a casa?
Non riesco a trovare Marco.
Aspetta, non riesci a trovare Marco?
Abbiamo studiato fino alle 9.
Non è rimasta tutta la notte?
No, lei se n'è andata alle 9.
Le autorità chiedono a chiunque avesse informazioni di contattare il 911 immediatamente.
Aggiornami se hai novità.
Lei ti ha parlato di qualcosa di insolito ultimamente?
Non siamo così intime.
Voi siete amici, no?
Più o meno.
Lei ha degli amici, giusto?
È una ragazza riservata.
È un tipo silenzioso.
L'ho vista pranzare da sola.
Giovedì?
Tutti i giorni.
Ha effettuato un'operazione in uscita di $2,500.
Ha preso un documento falso giorni fa.
Ma non ha senso.
Dobbiamo valutare la possibilità che Margo sia scappata.
Conosco mia figlia. Non è scappata.
Il veicolo è stato trovato ieri notte.
C'erano $2,500 in contanti all'interno.
Qualcosa non torna.
E se l'avesse rapita un perfetto sconosciuto?
Riesce a essere obiettivo.
Aiuto!
Cerco di aiutarvi a ritrovare mia figlia.
Non ci serve il tuo aiuto.
Dov'eri la notte in cui mia figlia è scomparsa?
L'inquietante squillo del telefono per ricordarci che dietro a ogni telefonata può nascondersi un incubo. Questo ci dice Searching, soprattutto se a chiamare è il commercialista. Ma a parte questo, l'ultimo film di oggi, come sapete, noi vi consigliamo qualcosa da andare a vedere al cinema. Al cinema adesso c'è Piccoli Brividi 2, I Fantasmi di Halloween, c'è Searching, c'è Pupazzi senza Gloria, ovviamente, ma anche qualcosa da vedere in DVD e Blu-ray. E in DVD e Blu-ray esce, secondo me, un film che c'entra benissimo con il tono un po' politicamente scorretto che abbiamo avuto fino adesso.
Tu non sei un cazzo di eroe. Sei solo un pagliaccio vestito da sex toy.
Sei così cupo, sicuro di non venire dall'universo DC?
Sicuro da non venire dall'universo DC, sicuramente non ci viene Deadpool dall'universo della DC Comics. Secondo capitolo, Deadpool 2, versione super dotata, esce in DVD e Blu-ray. Io non so esattamente cosa vuol dire tutto questo, non ho voluto approfondire, conoscendo il tipo di personaggio, mi sono trattenuto. Non ho visto il film, questa è una mia pecca, però... compensa Andrea.
L'ho visto io e devo dire una cosa illegale, devo dire una cosa ai limiti della legalità, l'ho vista in una edizione, diciamo così, sottotitolata in giapponese.
Ma perché tu vuoi, stai studiando il giapponese
esatto,
adesso, Andrea.
Esatto, esatto, l'ho fatto proprio per questo motivo e questo è un po' alterato, diciamo così, il mio giudizio complessivo finale, però è molto divertente, è assolutamente scorretto, non solo politicamente, ma nel linguaggio, nel atteggiamento dei personaggi, nel modo di fare, è un giro in una giostra che si sta per rompere, è un otto volante di quelli, è un brucomela potenziato, ecco, mettiamola così.
Tra l'altro colgo l'occasione per salutare Ryan Reynolds, che è un caro amico mio, quindi ciao
ottimo,
Ryan.
Ottimo, certo. Soprattutto l'ex moglie, io direi, che salutiamo Scarlett Johansson, che merita ancora di più un maggiore saluto per questa puntata.
Ma mai quanto Miriam Leone.
Mai quanto Miriam, mai quanto Miriam Leone, sono amiche fra loro.
Ma perché
sa.
Non Sofia Loren, eh?
Poi apriremo un capitolo.
Gina Lollobrigida, eh?
Sempre preferito Claudia Cardinale di quell'epoca, ma chiuse per tornare alla parentesi anni 60, insomma. Ma a parte questo,
politicamente scorretto, raccontato in modo sulla falsa riga del primo, però certo, con diciamo così qualche elemento esplosivo in più in tutti i sensi, tanto come esplosioni iniziali e finali, quanto poi con il linguaggio, con insomma, ammicca molto al pubblico dei più giovani, c'è poco da fare, insomma, però secondo me funziona per quelle due ore di intrattenimento e se si vuole ridere è sicuramente adatto molto di più rispetto ad altri film.
E la cosa che posso dirvi, perché quella invece l'ho vista di straforo su YouTube e su cui concordano tutti, credo anche Andrea, ha una delle migliori scene post-credit durante i titoli di coda di un film sì, migliore della storia di questo genere di operazione. No, ma assolutamente una cosa straordinaria. Cioè, io sono rimasto senza parole quando l'ho vista. Deadpool 2, versione super dotata, esce in DVD e Blu-ray, tantissimi extra. Chi possiede soltanto il lettore DVD, mi dispiace dovervi dare la bruttissima notizia, e di questi tantissimi extra voi ve ne beccate soltanto due, che sono le gag che comunque fanno ridere, e io non oso immaginare cosa possono aver fatto negli errori e nei blooper fuori dal set, e il divertimento a nome Deadpool, che non so bene che cosa possa essere, ma credo che sia un omaggio fornito da Ryan Reynolds proprio a tutto il tono comico della pellicola, tono comico che secondo me si ascolta e si sente molto proprio nei dialoghi, quando Deadpool appunto parla tirando dentro ovviamente riferimenti meta cinematografici a
sì,
caso
sì, esattamente,
con tutti gli altri film.
C'è questo ragazzino che è in pericolo.
O ti muovi o muori.
Freno a mano sull'odio, Thanos. Non lascerò che Cable uccida quel ragazzo. Ma non posso farcela da solo. Ci servono rinforzi. Formeremo un cazzo di super mega gruppo.
È tempo di tornare su LinkedIn. Ecco Bedlam.
Mi chiamo Shatterstar.
Domino, io ho fortuna.
La fortuna non è un superpotere. E di certo non è cinematografica.
Sì, invece.
Veniamoci incontro e diciamo no. Fanculo, inizia lo spettacolo.
Don't call it a comeback.
Deadpool ha questa grande caratteristica, lo dicevamo con Andrea, cioè infila un nonsense straordinario a livello, non a livello dei Monty Python, ma
no,
insomma di
più
quel
accessibile,
tipo.
Più accessibile sicuramente, però insomma in un prodotto, come dicevi tu, di questo tipo.
Per il grande pubblico, fantastico. Cioè è meraviglioso tutto questo.
Io non l'ho visto, lo vedrò, però non ho il Blu-ray, ma ho un frigorifero, come facciamo?
Beh, potrebbe essere un modo, prova a inserire il disco nel frigorifero, poi dici dopo una settimana che cosa ne rimane.
Perché non hai il lettore Blu-ray?
Non lo so, non ho nemmeno
la
base.
Luca Rossi,
ora deve aprire la sua filippica.
No, questo è un momento interessante. Non abbiamo nemmeno il tempo per farlo, ma voglio farlo ugualmente. Perché non è il lettore Blu-ray?
Ho un computer.
No, rispondi alla domanda. Perché non è un lettore Blu-ray?
Non lo so, non ho neanche un lettore DVD.
Non
oppure
è neanche
ce l'ho,
la televisione.
No, la televisione ce l'ho. Dove guarderei i miei prodotti Rai adorati?
Ecco perché guarda solo prodotti Rai.
In realtà lei è un'innamorata delusa dalla Rai. Adesso abbiamo scoperto tutto,
ma
di Camilla
Vitanza.
Ma
questa vita abbiamo noi.
(Ride)
lasceremo Camilla a recuperare il suo Deadpool in qualche modo, glielo faremo vedere, gli impianteremo un impianto neurale per farglielo vedere o per instigliargli il ricordo di averlo visto, o quantomeno Deadpool 2 versione super dotata, lo ricordo ancora, arriva a DVD e Blu-ray, tanti contenuti speciali, David Leitch, non Lynch, questo è un dettaglio contenuto nel titolo. Dirigere Deadpool è il regista di Deadpool 2, che ci tiene a non passare per David Lynch e quindi per un regista d'autore, e questo la dice lunga anche sugli intenti dell'intera operazione. I vari easter egg, il commento audio, ragazzi, allora io lo so che questo è un contenuto speciale che magari non tutti masticano e può risultare anche un po' strano vedersi un film senza ascoltarlo i dialoghi, ma ascoltandosi delle persone che intanto lo commentano, il regista e gli attori, ma se è fatto bene, come io credo possa essere fatto bene questo di Deadpool 2, secondo me merita di essere visto. Ci sono Ryan Reynolds, il regista, David Leitch e tutta un'altra serie di coloro che hanno partecipato alla lavorazione del film, che parlano di Deadpool. Secondo me c'è da sbellicarsi dalle risate, quindi quella è la prima cosa che dovete vedere se acquisterete DVD Blu-ray di Deadpool 2 versione super dotata.
C'è un lettore Blu-ray a 60 euro su Amazon.
Me lo regali tu?
Va bene, 60,99. Insomma, voglio
ma
dire,
accettano
anche
le monete da 5 centesimi?
Ma probabilmente sì,
ma
basta che li
paghi. Che paghi solo così.
Ma con salvadanaio.
È anche
in
offerta.
Ma io ce l'ho.
Beh, puoi pagare anche in questo
ma
modo.
Ma cosa serve un lettore Blu-ray? Io ho il computer.
Per
Netflix,
vedere meglio, per vedere per non sforzare i tuoi occhi che poi non possono leggere
ma
i libri che poi
ma sono già miope, cosa vuoi salvare?
Vabbè, è andata così.
È andata così.
È andata così.
Che cosa abbiamo imparato da questa puntata degli Acchiappa Fantasy? Punto 1, che Maccio Capatonda è sempre il migliore in assoluto, capace di farci ridere anche quando fa il doppiaggio, anche quando sparisce fisicamente, ricompare un po' come una sorta di pupazzo, e l'abbiamo detto proprio in questi giorni al cinema, il suo ultimo film, o meglio il film che ha doppiato per l'appunto. Poi abbiamo imparato un'altra cosa importante, che Deadpool ci fa ridere, Piercarlo.
Ci fa ridere e tanto anche, ed è un'operazione forse più sottovalutata di quanto si passi, perché è tutto raccontato, le parolacce, il politicamente scorretto, ma forse in realtà sotto, no, in realtà ci fa ridere e basta tantissimo.
Abbiamo imparato che lo slime è delizioso ma letale, e questa è la cosa che ci piace di più, ma su tutti l'elemento che voi non dimenticherete mai è che, nonostante siamo nel 2018, c'è Camilla Vitanza che non ha il lettore Blu-ray.
Sì, è proprio così, ma io penso che i nostri ascoltatori sopravviveranno lo stesso dopo la scoperta di questa notizia, perché saranno impegnati a lanciarmi.
Noi raccoglieremo dei fondi, raccoglieremo
mi
dei
ha appena
fondi.
Scritto un ascoltatore che è morto perché ha saputo questa cosa.
Raccoglieremo dei fondi per un lettore Blu-ray 3D e poi per un televisore. No, vabbè, lasciamo perdere, sembra una televendita.
No, mandateci dei pasticcini piuttosto.
I pasticcini con lo slime, così finalmente la chiudiamo qui. E questo è il nostro delizioso sogno. Luca Rossi, siamo in chiusura. Dopo di noi c'è un bellissimo programma che non parla di cucina, perché quello arriva ancora dopo. Questa volta me lo sono studiato il palinsesto. Ciao!
Ciao! Ciao!